se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno ghiandole pineali da strapazzo in cerca di idee e riflessioni nutrienti. Siete su Daily Cogito, quindi siete nel posto giusto per risvegliarvi. Io sono Rick Dufer e quest'oggi ci divertiamo perché parliamo di commenti sul web. Parliamo di un genere di commenti molto particolari, quei commenti che vengono lanciati nell'etere da persone che si fingono, fin tanto che fa comodo, democratiche, pluraliste, aperte e che appena incontrano un'analisi, una battuta, un post scherzoso o serio che contraddica anche solo di striscio il loro sistema di valori e le loro convinzioni, diventano i peggiori bigotti mentali, politici, intellettuali e filosofici e scrivono commenti del tipo «Taci, tu non puoi parlare, era meglio che stessi zitto». Di cosa sto parlando? Beh, ieri mattina sulla mia pagina Facebook mi sono un po' divertito a stuzzicare, fra il serio e il faceto, la sensibilità di tutti quelli che sono andati a votare alle primarie del PD in vari modi. Sappiamo il resoconto, sappiamo che ha vinto Nicola Zingaretti, io le mie considerazioni su questa cosa le farò, ma non le faccio oggi, le farò domani. Non volevo farle, ma insomma, il trigger che si è scatenato con i miei post mi impone di farci un ragionamento, quindi domani ne parliamo. Oggi invece parliamo della reazione a quei post. La mia pagina Facebook la trovate linkata in descrizione, se volete andare a cercarla è Rick Dufer, pagina pubblica. Insomma, al netto dei contenuti, al netto di quello che ho scritto, che ovviamente può essere giusto, sbagliato, condivisibile o meno, e ci mancherebbe, io mica c'ho la verità assoluta, beh, ci sono tre tipologie di commenti che ritornano molto, molto spesso in maniera abbastanza anche divertente. Il primo commento è: mi piace quando parli di filosofia, ma non mi piace quando parli di economia o politica. Non dovresti farlo. E questo è un commento. Il secondo è: era meglio se stavi zitto. In questi casi è meglio tacere. Quando non si ha niente di intelligente da dire, è meglio tacere. Commento che secondo me è un'arma a doppio taglio, perché in effetti non dice granché di intelligente. Infine, ci sono quelli che mi dicono: mi hai dato fastidio con questo post, non avresti dovuto scriverlo. O peggio, fanno anche la vittima: mi hai fatto male con questo post, hai colpito le mie convinzioni e le mie convinzioni non devono essere toccate, eccetera, eccetera. E dietro a questi commenti c'è il tentativo di chiudere la bocca. Perché di questo si tratta? Perché diciamocelo, viviamo nel mondo della comunicazione aperta, della comunicazione globale, in cui tutti quanti devono sembrare sempre propensi a dialogare, a scambiare opinioni, ma nella realtà dei fatti rimaniamo sempre i soliti bigotti e ogni nostro tentativo è rivolto alla necessità di non far scalfire le nostre opinioni, non importa quanto poco competenti, quanto intelligenti, no, non vogliamo farle toccare. Ci fa schifo il pluralismo, ci fa schifo il fatto che esistano persone che non la pensano come noi. E io ci sono dei motivi per cui considero Spinoza il mio maestro spirituale. Spinoza ha scritto una cosa di una semplicità mostruosa e così difficile da conquistare. Ognuno è libero di pensare quello che desidera ed è libero di dire quello che pensa. Però siamo pluralisti, fin tanto che le opinioni ci danno ragione. E ogni volta in cui le opinioni che ascoltiamo contraddicono anche in maniera, in misura minima, quello che è il nostro pensiero, andiamo in bestia. Perché questo va a sviscerare la vacuità della nostra sicurezza in noi stessi. Vedete, nessuno di noi ha la verità assoluta su alcunché, su nulla. Non siamo in contatto con le verità universali, soprattutto quando mettiamo le cose in un discorso, quando usiamo le parole, il linguaggio che è di per sé strutturalmente approssimativo, strutturalmente incapace a dire una verità assoluta. Io, meno che meno, io sono assolutamente convinto che in ogni momento della mia vita mi becco degli abbagli incredibili. Io non ho la verità assoluta. Ma noi dovremmo tacere quando non abbiamo la verità assoluta? Pensate che è difficile avere una verità assoluta persino valutando le parole di esperti su questioni estremamente scientifiche, come per esempio la meccanica quantistica, la fisica, la chimica, la medicina, l'immunologia, perché ogni problema ha molteplici prospettive da cui affrontarlo e nessuno, neanche l'esperto degli esperti, riesce a produrre un discorso che metta insieme in maniera onesta, convincente, tutte quante le prospettive. Figuriamoci su temi come la politica, temi che sono costruiti su una miriade di prospettive ed è inevitabile che ognuno di noi abbia una certa prospettiva, più o meno competente, su quel problema. Aggiungiamo a tutto questo che i commentatori suddetti, quelli che mi piaci quando parli, mi hai dato fastidio, era meglio se stavi zitto, non sono manco esperti di tematiche, forse di nessuna tematica, ma in particolar modo di economia, di politica. Io perlomeno in economia ho alcuni titoli su cui basare e un'esperienza lavorativa abbastanza importante, ma comunque non direi mai di poter dire qualcosa di assolutamente vero. Ecco, capite il minestrone che c'è. Capite quanto in realtà ci fa schifo il fatto che ci sia qualcuno che non la pensa come noi. Era meglio che stessi zitto? Io risponderò sempre, in due modi. Prima di tutto con una risata, perché mi fa ridere che qualcuno, a maggior ragione non esperto, ma un utente normale, di cui non so nulla e che per me è uno sconosciuto, risponderò con una risata, perché non c'è che da ridere di fronte all'ammonimento di tacere da parte di qualcuno che non conosci. In secondo luogo, risponderò sempre con una caterva di parole, di opinioni. E quello è un dovere civile. È un dovere civile esprimere la propria opinione. Ma scusatemi, io ci ho scritto un libro sulla necessità di lasciare libera circolazione persino alle idiozie. Il mio elogio dell'idiozia, se non l'avete letto, trovate il link in descrizione. Figuriamoci! Le mie opinioni, che non le considero minimamente idiozie, magari sono idiozie agli occhi di qualcun altro e ci mancherebbe, liberissimo, ma io credo che le mie opinioni siano almeno sufficientemente argomentate da poter essere diffuse senza dovermene vergognare, a differenza di quasi tutte quelle che si vedono oggigiorno sparse nel web, figuriamoci quanto io dovrei stare zitto, figuriamoci quanto un utente, sulla base di qualsiasi argomento, si trovi nella necessità, abbia il diritto di dirmi di stare zitto, cioè nel senso, ma di cosa stiamo parlando? È che ripeto, noi vogliamo, noi desideriamo, qualunque sia la nostra parte politica, la nostra ideologia, noi vogliamo restare nella nostra bolla di sicurezza. E quello che io ho fatto ieri con le primarie del PD, con Zingaretti, in passato l'ho fatto col Movimento 5 Stelle, con la Lega, l'ho fatto con tutti, io, diciamo così, ho un certo talento a inimicarmi un po' tutte le sensibilità politiche, mi riesce bene, anche perché poi politicamente io non è che abbia le idee più popolari del mondo, quindi mi riesce bene, è un talento sopraffino che da sempre coltivo perché mi dà tanta soddisfazione e divertimento, e io l'ho fatto con tutti e il risultato è devastante, che di fronte a centinaia e centinaia di reazioni sono tutti uguali. L'elettorato del PD non è diverso dall'elettorato del Movimento 5 Stelle, dall'elettorato della Lega. L'unica differenza forse è che il PD è talmente frammentario nelle sensibilità al suo interno che magari riesce ad avere un po' di pluralismo nelle prospettive interne, mentre la Lega, per esempio, è un partito fondato su un bias, cioè la Lega fa tutto quello che il suo elettorato vuole, essendo che il suo elettorato è un corpus piuttosto unitario di sensibilità e visioni, e o anche semplificazioni. Però, in fin dei conti, nell'atteggiamento di non tollerare l'opinione diversa dalla mia, unita alla totale impossibilità di, da un lato, argomentare le proprie posizioni, perché spesso c'è incompetenza e totale mancanza di argomenti. Infatti quasi tutti questi commenti sono ad hominem, cioè di solito è l'attacco personale a chi esprime l'opinione diversa dalla mia. E dall'altro lato la totale indisponibilità a dialogare, a restare lì 5 minuti, a parlarne, a sviscerare gli argomenti. E ovviamente, vabbè, ma quello neanche citarlo, la totale indisposizione ad ammettere di aver detto una cazzata, cosa che io in passato ho fatto e non ho nessun problema a fare quando capita, ma non è questo il caso. Ecco, tutto questo mi dimostra che purtroppo in Italia c'è un motivo per cui siamo così tanto mentalmente sudditi, perché in Italia siamo così sempre propensi a dare fiducia al messia di turno, si chiami prima Berlusconi, poi Di Maio, poi Renzi, adesso Salvini, e chi verrà dopo chi lo sa. Perché il suddito, prima di tutto, è colui che non tollera che ci sia qualcuno che non la pensa come lui e quindi preferisce potersi rifare a qualche autorità, che poi non si sa bene a quale autorità, che chiuda la bocca a chi non la pensa come lui. Il suddito è questo, e il suddito è pericoloso. E quelli sono commenti di sudditi. Allora il mio invito è quello di evitare questo tipo di comportamenti, perché quando facciamo questo, quando non tolleriamo il fatto che qualcuno la pensa diversamente da come la pensiamo noi, siamo più sudditi. E essere sudditi è una cosa molto brutta, perché significa che il nostro cervello l'abbiamo fritto dentro l'olio bollente dell'autoritarismo. Infine, un'ultima cosa, c'è un commento che torna molto spesso, sempre quando dico cose controverse, io dico quasi sempre cose controverse con cui molti sono in disaccordo, e quel commento è: ma parla di Seneca, parla di Nietzsche, non parlare di politica o di economia. Mi piaci quando parli di filosofia, dovresti limitarti alla filosofia e non parlare di politica e economia. Anche qua, la prima reazione è una risata eclatante. La seconda reazione è: ma voi davvero pensate che parlare di Seneca, di Nietzsche, di filosofia sia qualcosa di diverso, di distaccato, di naturalmente separato dal parlare di politica, di economia, di PIL, di deficit, di debito pubblico e di cose di attualità? Davvero avete un'opinione così, così miope, così ignorante della filosofia? Ma leggetevi Seneca. Seneca era il primo filosofo che parlava di politica e di economia. E fidatevi, tantissimi nel suo tempo non erano d'accordo con le sue visioni, ma proprio zero assoluto. E tanti anche allora gli dicevano: vabbè, ma ascolta, fa poesia, scrivi tragedie, non scrivere trattati politici, non metterti in politica, Seneca, che la filosofia è per te, ma il resto non è per te. L'ultima reazione sarebbe quella di far capire a queste persone che quando io parlo di politica e economia, beh, insomma, parlo con un po' di cognizione di causa, perché ci ho lavorato nel campo dell'economia. Quindi io un po' di esperienza al di sopra della media ce l'avrei. E questo, ripeto, non significa che ho la verità assoluta, che io ho più ragione degli altri. Significa che l'esercizio del dubbio, che io opero su di me ogni giorno, forse a volte bisognerebbe operarlo su di sé un po' più spesso. E quando leggete un'opinione di economia, di filosofia, di politica, da parte di qualcuno che ha una certa visibilità, che tratta gli argomenti in un certo modo e di cui magari anche apprezzate i contenuti, come spesso esprimete nei confronti del sottoscritto, forse prima di scrivere "era meglio che stessi zitto", fate un bel respiro. Fermatevi, sedetevi, rileggete, chiudete il computer, fatevi una passeggiata, prendete una bella boccata d'aria, tornate dopo 2 giorni, dopo aver rinfrescato la mente, e rileggete. Perché è altamente probabile che leggendo quella cosa con cui non siete d'accordo vi sia salita la bile al cervello, non il sangue, la bile al cervello, e in questo modo voi non stiate leggendo quello che effettivamente c'è scritto, ma state leggendo quello che la bile vi ha corroso nel cervello. E questo è ovviamente un problema. Detto questo, tutto ciò è la mia opinione, è la mia visione dei fatti, quindi voi potete dirmi con un commento cosa ne pensate. Spero comunque di avervi fatto riflettere e magari di aver aperto una prospettiva diversa su questo tipo di problematiche. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona mattinata e come sempre vi ricordo che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept After Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept After Rapid. Rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.